L'ora della vecchia signora.
14:36, si parla di nazionale, si parla di Diz, si parla di rinnovi, si parla anche di Vlahovic, si parla un po' di tutto il discorso juventino, avvicinandoci a piccoli passi, perché siamo a giovedì, ragazzi, quindi alla sfida contro la Fiorentina. E l'altro, qualche giorno fa, ho iniziato a parlare della Fiorentina, di Palladino di qua, Palladino di là, e poi lapsus, chiaramente. Palladino è andato su un'altra panchina. Purtroppo anche questo evidentemente mi ha tratto in inganno. Sulla panchina dell'Atalanta, ma lo sapevo, è solo che sai, mentalmente, quando magari ragioni così senza pensarci troppo, lo associ ancora alla Fiorentina. Vabbè, cose che possono capitare. Allora, ma siamo a 4 anni, sì, siamo a 4 anni, tra un mese siamo a 3 anni, e da 3 anni poi a 2 anni è un attimo. Quindi, ragazzi, secondo me, io ve l'ho detto, non è che bisogna rinnovarlo adesso, oggi, però il discorso del rinnovo va portato avanti per evitare poi di ritrovarsi a 2 anni in una situazione poco o gradevole, o magari semplicemente, io vi dico questa, voi direte ma cosa cambia, rinnovo o non rinnovo, se arriva Real Madrid e lo vuole prendere, lo prende, è verissimo, ok, non è un anno in più o meno di scadenza che va a influire su un'eventuale volontà del Real Madrid di arrivare e prenderlo. A qualsiasi cifra, lo sappiamo, non è una questione di spesa. Però è un segnale, soprattutto secondo me, che tu dai all'ambiente Juve, all'ambiente esterno, cioè questo è nostro, lo blindiamo, per noi è una priorità il Diz, e quindi a 4 anni di contratto, benissimo, gliene facciamo un altro, gliene facciamo 5, vogliamo che rimanga qua? Vita naturale durante, no, però insomma, questo è il discorso che secondo me dovrebbe fare la Juventus, e secondo me sta facendo, si è un po' arenata la questione rinnovo, ma immagino che credo magari già prima di Natale, prima di fine anno, si arriverà poi all'accordo definitivo. Nero su bianco, salutiamo un amico di Radio Bianconera, un ex Juve, e siamo molto felici di ritrovare i nostri microfoni, Davide Baiocco. Ciao Davide, benvenuto.
Ciao, grazie.
È un piacere, sempre un piacere ritrovarti, parlare di te, di questioni calcistiche, non soltanto. Senti, prima, pronti via, ti chiedo subito un giudizio sul sorteggio dell'Italia. Piccolo fuori tema, ma mi perdonerai vista l'attualità. Insomma, come la vedi l'Italia in questo momento con un sorteggio contro squadre sicuramente non irresistibili, però io ho la sensazione che ci sia un po' di timore a prescindere, anche visti i precedenti.
Beh, sicuramente un po' di timore c'è. Purtroppo siamo sempre di più in un mondo legato fortemente al risultato.
Sì.
E anche i recenti risultati negativi dell'Italia purtroppo aumentano questa sensazione di negatività, che però, se uno considera il fatto che noi siamo energia e che questo non fa bene sicuramente, non attrae cose positive, dovremmo cercare comunque di vedere sempre il lato positivo della cosa, senza trascurare naturalmente l'evidenza dei fatti, le difficoltà che si hanno, ma vivendo comunque con un atteggiamento diverso. È molto importante questo, si trascura molto, invece questa aria, no, di pessimismo,
sì,
o di polemica a tutti i costi, sicuramente non fa bene. Ci sono cose che l'Italia ha fatto bene, cose che ha fatto meno bene. L'Italia è un gruppo di ragazzi che si ritrova a volte ogni tanto, vanno a sembrare, ci sono delle difficoltà oggettive, come ce l'hanno tutte le nazionali naturalmente, non dobbiamo cercare attenuanti, ma ripeto, io rimango nella mia carriera come adesso allenatore, prima giocatore, adesso allenatore,
sì,
cerco sempre di rimanere con un atteggiamento mentale positivo e senza, ripeto, nascondermi o non valutare i problemi che ci sono, e naturalmente vedendo sempre il bicchiere mezzo pieno, anche perché fra le due cose, tanto la partita le partite le devo fare,
certo,
quindi fra le due cose preferisco comunque mantenere sempre questo tipo di mentalità.
Sono d'accordo. Intanto è rientrato in gruppo anche Cabal, che è una buona notizia per la Juventus, che invece ha perso Rugani nella giornata di ieri. Davide, io ti chiedo, siccome ne abbiamo parlato molto in questi giorni, anche oggi vedo che il tema è tornato di attualità, un giocatore come il Diz, che è il futuro, che è il numero 10, che diciamo che è il giovane più promettente in generale della Juventus e delle giovanili, facendo un discorso unico generale, ti aspettavi un rinnovo magari già arrivato? Come vedi il fatto che si è parlato tanto di rinnovo, ma questo rinnovo ancora non è arrivato? Cioè, secondo te è soltanto una questione di arriverà, quindi non c'è da allarmarsi, oppure magari dietro questo mancato rinnovo può essere un segnale magari di qualcosa che ancora non ci aspettiamo.
Onestamente non credo che sia nell'interesse sicuramente né della Juve né del giocatore far finire questo rapporto, nonostante abbia fatto benissimo e sicuramente è attenzionato da tantissime squadre, certo. Però c'è una riconoscenza nei confronti della Juve e credo che sia una formalità. Poi io sono uno vecchio stampo, quindi per me la parola e una stretta di mano vale tanto quanto una firma. Oggi magari non è più così, però ti dico la verità che io spero che in realtà sia così, che l'accordo già ci sia, verbale sia trovato e sia solo un atto
di formalizzazione. Speriamo, ce lo auguriamo che sarebbe, insomma, se arrivasse poi magari a inserirsi una squadra come il City, il Real, eccetera, eccetera, non sarebbe il massimo per la Juventus, che farebbe difficoltà eventualmente di fronte a esatto, con chiunque, certamente, in particolare Juventus. Davide, che idea ti sei fatto della Juve di Spalletti? Sei visto tanti cambiamenti o se ti aspetti che questi cambiamenti arriveranno nelle prossime settimane rispetto a Tudor?
Sicuramente non è facile cambiare, sicuramente qualcosina cambierà, vedendo anche gli ultimi anni di Spalletti e come i principi di gioco che hanno adottato le sue squadre, soprattutto il Napoli dello Scudetto, quindi probabilmente ci saranno. Vanno fatti in maniera graduale, perché sai, quando entri in corsa non è facile, sai, anche se c'hai dei giocatori evoluti, sono sempre dei ragazzi più o meno giovani. Ci vuole un tempo di adattamento, devono fidarsi e credere, naturalmente c'è grande autorevolezza Spalletti, quindi questo è più facile, però sicuramente il cambiare, soprattutto quando devi anche fare risultato, non è mai così semplice, quindi ci vuole un giusto equilibrio. Poi è normale che Spalletti deve portare avanti le sue idee, la sua filosofia, i suoi principi, e credo che avendo questo tipo di giocatori possa, con un po' di tempo e con il lavoro che farà sicuramente, possa tranquillamente fare quello che farà a Napoli, quindi alternare l'esposizione iniziale con una difesa 3, ma un 3-5-2, che poi tanto sono solo numeri, no?
Sì.
5-2 poi diventa tranquillamente con gli esterni offensivi un modulo molto offensivo, o se gli esterni sono bassi difensivo, oppure con una difesa 4, no, sfruttando magari questi giocatori molto abili nella tre quarti, in un 4-1 come faceva Napoli, con quattro giocatori sulla tre quarti, interni e esterni, con la punta, riferimento avanzato. Credo che si possa fare tutto, ci vuole, ripeto, cioè, nessuno c'è la bacchetta magica, qualcosina già si è visto, ci vuole un po' di tempo, credo che ci sia questo periodo prima di Natale, poi ci sarà la sosta, quindi viene anche bene, insomma,
aspettare.
Poi l'importante è rimanere lì per provare poi naturalmente a giocarsi le carte, che secondo me la Juve si può giocare tranquillamente, no? Anche per il campionato.
Sì, al momento sì, lo dice anche una classifica che non ha visto grossi strappi, soprattutto in vetta. Davide, secondo te a questa Juve, conoscendo Spalletti, manca un regista? O meglio, Locatelli può farlo, eventualmente può farlo Miretti, o secondo te può servire qualcosa in quel senso a gennaio? Magari un regista già fatto e finito, si parla di Brozovic, si parla di Sciaca, più o meno i nomi possono essere quelli.
Sì, forse le caratteristiche sono differenti, ma non è che Locatelli o Miretti non lo possano fare. Normale che, pensando anche al walk che c'era Napoli Spalletti, un po' caratteristiche differenti, Bellini un po' più tecnico, anche bravo nella gestione della palla nel uno contro uno, mentre magari Miretti e Locatelli sono un po' più lineari, no? Insomma, il play in quel ruolo deve essere uno lineare, uno che è disponibile insieme ai difensori per la prima superiore numerica, uno che è pronto per la giocata a muro, è uno che sa giocare verticale, ci vuole quello che ti dribbla o sia troppo forte tecnicamente, quella è una cosa in più. E poi parliamo di giocatori come Miretti e Locatelli, che insomma non sono gli ultimi arrivati, anzi sono giocatori importanti, quindi sì, potrebbe chiederlo, ma credo che i giocatori che ha possono anche farlo, dipende dalle priorità
chiaro.
Che ha Spalletti, magari fa un investimento, se la priorità è vedere che per i suoi principi, Miretti e Locatelli possa andare bene, credo che sposti le priorità e gli investimenti da città su altro.
Certo. A proposito di investimenti, ti aspettavi un po' di più dal mercato, o meglio dai giocatori che sono arrivati quest'estate, anche perché la scorsa estate gli investimenti sono stati fatti e anche importanti, e poi non hanno corrisposto a prestazioni e gol. Quest'estate più o meno la falsariga è quella, perché sono arrivati giocatori come Jonathan David a parametro zero, Pendà, per i quali la Juventus ha speso, e lì davanti secondo me ancora non si è visto, ecco, per usare un eufemismo, il pieno potenziale del reparto offensivo bianconero.
Sicuramente no. Chi l'ha scelto? Io qua dico sempre che la squadra va fatta in un ottimo in delle cose, va fatta dall'allenatore, in base a quello che sono i suoi principi,
sì,
e che tipo di gioco vuole sviluppare, chiaramente, insieme alla società. E credo che queste siano richieste anche, no? Valutate insieme a Tudor.
Certo.
Nuovo. Bisogna vedere, no, se un allenatore vuole giocare con due esterni per dare l'ampiezza, ha bisogno di giocatori bravi in uno contro uno a saltare l'uomo, bisogna vedere se Openda si può adattare in quel ruolo, ossia il suo ruolo, no, dove può rendere al meglio.
Certo.
I giocatori sono tutti bravi, hanno tutto un grande potenziale, vanno messi poi in gioco di squadra, di interazioni, dove si sono messi dei principi e vanno valutare tutte queste cose. Purtroppo il calcio, molte persone si pensano che sia il subbuteo, prendiamo i giocatori più forti e vinciamo.
Tipo il PSG qualche anno fa, per fare un'idea.
Sì, ma l'Inter tanti anni con Moratti, sì, sono esempi importanti. In realtà invece è un'interazione, che ne so, io gioco col 4-1-4-1, la catena di destra, il terzino, la mezzala, il play, l'esterno, devono interagire bene, se l'esterno viene dentro la mezzala si butta nello spazio.
Certo.
Cioè, ci sono tutte sinergie da creare, che dipende solo dal valore del singolo giocatore, ma la somma, no, delle parti deve interagire nel migliore modo. Di solito l'orchestra migliore è quella che i risultati poi lo dimostrano, che raggiunge risultati migliori. Quindi non lo so, Spalletti valuterà secondo me in questo periodo quali sono i giocatori più funzionali, che sì, riescono comunque ad adattarsi bene ai suoi principi, a quello che vuole mettere in campo, e lascerà quello di cui ha bisogno e che gli manca.
Sono d'accordo. E poi a gennaio si interverrà senza spendere cifre eccessive, però magari ritoccando dove serve in maniera contenuta. Quello
con la competenza si può tutto, secondo
sì,
me.
È vero.
Anche perché, come hai detto tu, poi se vai a fare, per virgolette, passami il termine, una lotta con società che hanno maggiori disponibilità economiche, da perderesti. In realtà invece la strada è fare, formare i giocatori che ha, naturalmente, che sarebbe il massimo, come ha fatto la Juve negli ultimi anni. In più fare uno scouting importante per avere sempre alternative pronte, perché magari, come dici tu, è una società più forte di te,
praticamente, vero,
quindi tu devi avere sempre alternative pronte, ma questo è
verissimo. E chiudo ricordando un centrocampo costruito con più o meno poco meno di 15 milioni: Vidal, Marchisio, Pogba e Pirlo, no?
Capito.
Ti ricordi qualche anno
capito
fa?
Che si può fare.
Si può fare, bisogna essere molto competenti e andare a anticipare la concorrenza dove si può.
Assolutamente sì.
Grazie Davide.
Se la Juve, no? E quindi qualche argomento per
lo puoi spendere, esatto. Vuoi venire a giocare alla Juventus? Sì. E allora anticipiamo. Sono d'accordissimo. Grazie a Davide per questo e per il discorso sulla Juventus in generale. Ci sentiamo presto. Buon lavoro.
Buona
e in bocca al lupo per tutto. Ciao. Davide Baiocco ai nostri microfoni, ex bianconero. 7 presenze mi pare, adesso stavo recuperando, sì, 7 presenze, 0 gol, però insomma ce lo ricordiamo tutti, annate importanti, 2002-2003, ecco, sono passati tanti anni, ma ce lo ricordiamo molto bene. Allora torniamo ai vostri messaggi. Oggi, come detto, abbiamo fatto un po' un fritto misto, si è parlato un po' di nazionale, si è parlato chiaramente, ovviamente, di Juventus, di Diz, con discorsi vari ed eventuali anche sulla difesa, che ha perso Rugani, ha riacquistato però Cabal, quindi insomma i presupposti in vista della Fiorentina sono buoni. Cercheremo di capire anche che tipo di squadra vorrà mettere in campo Spalletti, se cambierà tanto, tantissimo o poco rispetto all'ultima, se darà dei punti di continuità tipo Cobb Miners in difesa 3. Questo lo capiremo soltanto probabilmente nei prossimi giorni. Domani, tra l'altro, vi anticipo, ci sarà la conferenza 12:30 di Luciano Spalletti di vigilia, quindi chi volesse seguirla può farlo anche ovviamente qui con noi su Radio Bianconera, non solo per le parole ma anche per un po' di analisi pre e soprattutto post sulla base dei temi che solleverà Luciano Spalletti. A 4 anni dalla scadenza non c'è alcun rischio di perderlo a zero. Il vero problema è che il Diz attualmente guadagna una cifra molto bassa rispetto agli altri giocatori e un adeguamento sembra inevitabile. Sì, ma il rinnovo non è solo per blindarlo nel tempo, ma anche giustamente per riparametrare uno stipendio sulla base delle prestazioni e della sostanza che ti dà quel giocatore. Oggi come oggi, se tu il Diz lo mantieni allo stipendio attuale, rischi molto grosso, perché se ti arriva qualsiasi club a offrirti 4-5 volte quello che guadagna, capisci che... Quindi il rinnovo è una serie di... è strutturato in modo tale da un lato blindare per un anno in più, dall'altro avvicinare lo stipendio ai desiderata del giocatore ed evitare magari colpi di scena in questo senso. Poi ci potranno sempre essere, perché ci sono dei club con un potere d'acquisto decisamente diverso rispetto a quello della Juventus, che se vogliono investire sul Diz arrivano e se lo prendono, e su questo siamo tutti d'accordo. Però credo che sia l'unica arma a disposizione della Juventus per cercare di, come dire, convincere il giocatore e fargli capire che da questa parte, da questo lato qua, ha tutta la fiducia del mondo. Poi chiaramente se un giocatore vuole andare via poi ci puoi fare poco, ma fino adesso secondo me il Diz non ha mai espresso la reale volontà di andare via. È un po' come quando capisci che qua puoi ancora dare qualcosa, hai ancora da imparare. Arriverà un punto magari forse in cui il Diz dirà: ma io qua non ho più niente da dire, e allora andrà via. Oggi come oggi, secondo me, Iliz ha ancora tanto da dire e ancora tanto da imparare qui in maglia Juventus, nonostante sia il numero 10, sia il futuro, sia il giocatore oggi come oggi più rappresentativo. È normale che sia così, nonostante sia molto giovane, anche perché intorno a lui non è che ci siano Baggio, Del Piero, Mandzukic, che dirà. Il discorso è diverso. Se rinnovi il Diz per un altro anno, quindi 2030, a 6 milioni. Se lui fra un anno vorrà andare... per svariati motivi farà lo stesso, e questo è il punto, quindi calma, c'è tempo. Sì, questo è il discorso che ha fatto Chiellini qualche ora fa, però non è una questione di oddio, se non rinnovi per un anno entro Natale va via parametro zero, non è quello il discorso, non è che fugge perché hai mancato di fare rinnovo oggi che scade nel 2029, è semplicemente un discorso di prospettiva. Quello del Diz è quello del rinnovo e quello dell'adeguamento del contratto. Dopodiché, se il giocatore vuole andare via, va via oggi, va via domani, va via se ha 10 anni di contratto o va via se ha un mese di contratto residuo. Cioè, quello non cambia la sostanza. Rimane, secondo me, la mossa giusta da fare per la Juventus per dare un segnale al giocatore e all'esterno soprattutto. Noi su il Diz puntiamo, gli diamo il massimo che possiamo dare a un giocatore oggi. Oggi non possiamo dare stipendi da 10 milioni, però gli possiamo dare questo. Lui è il numero 10, quindi è giusto che da quello che guadagna adesso abbia un upgrade, visto che l'upgrade ce l'ha avuto a livello di prestazioni, di centralità nel progetto, e quindi è giusto che ce lo abbia anche a livello di stipendio. Siccome è un discorso abbastanza legittimo da fare, non c'è da nascondersi. Buon pomeriggio Antonino da Cornaredo. Il Diz andrà via perché è forte e merita di giocare in una squadra con l'obiettivo di vincere. Ti stoppo subito Antonino, cioè secondo me il discorso può anche essere quella di voler trascinare la Juve a diventare una squadra che ambisce a vincere. Magari Iliz ha questa ambizione qua. Lui sa che vuole lottare per vincere la Champions. Lui sa che oggi la Juventus non può farlo. Però lui può anche pensare: ma io ci metto del mio, costruiamo una squadra, ho la garanzia di Chiellini, ho la garanzia di Comolli, costruiamo una squadra competitiva e magari in 2 o 3 anni riusciamo ad andare a competere per vincere la Champions. Voglio farlo qui alla Juventus piuttosto che andare altrove. Questo può essere anche un ragionamento da parte di Iliz. Non so se lo è, però magari lo è. E quindi sfruttando anche questa volontà del giocatore, che non ha mai detto voglio andare via, non ha mai detto, magari poi succederà, ma in questo momento, oggi come oggi, è ancora molto giovane, anche forse per quello. Però è un giocatore che non è di quelli mal di pancia, vado via, voglio rinnovo a tutti i costi, se no qua, se no là. Mi sembra uno molto easy, molto tranquillo, ancora, da questo punto di vista. Quindi sfruttiamo questo aspetto suo, sfruttiamo questa volontà sua e cerchiamo di ottenere il massimo dal Diz e cerchiamo di dargli anche il massimo che possiamo dare. È un discorso reciproco ed è giusto così, secondo me. Continuo il messaggio di Antonino. Non per il quarto posto, cioè il Leeds in questo momento non vuole lottare per il quarto posto. Scusate il mio pessimismo, questa società non ne fa una giusta. Fino alla fine scrive Antonino, che è convinto che il Leeds andrà via. Io non sono così convinto che andrà via nell'immediato. Cioè, prima o poi andrà via, su questo non ci piove. Sono convinto che ancora per almeno un anno, 2 anni, forse 3, il Diz possa ancora ricevere dalla Juve qualcosa e possa ancora dare. Quindi non la trovo una questione così imminente l'addio. Certo che se tu non gli rinnovi il contratto a livello economico e rimane la cifra risibile che guadagna adesso rispetto al suo livello, probabilmente poi sarà lui stesso a bussare a dirti: ragazzi, però di là mi offrono di così, perché qua devo guadagnare un quinto? E sono d'accordo, però non è uno di quei giocatori molto pretenziosi e molto noiosi da questo punto di vista, quelli che ti assigliano, ma io voglio questo, però quell'altro guadagna quello, anch'io voglio quello. Mi sembra uno, da questo punto di vista, ancora giovane, che vive di entusiasmo più che di altre dinamiche che purtroppo sono molto comuni nel calcio. Se a Kenan dai anche 5-6 milioni, altri arrivano 10 e se ne va lo stesso. Tanto vale non alzargli lo stipendio. Ogni anno che rimane sono almeno 8 milioni lordi risparmiati. Ragazzi, sì, ma oggi come oggi la Juve senza il Diz a me fa un po' paura, non so voi. Tanto andrà lo stesso, viste le proposte che gli faranno. Sì, ho capito, però intanto ancora 2 anni in cui può essere protagonista, perché dobbiamo privarcene così, tanto per? Secondo me gli vale quei soldi. Cioè, se un giocatore è forte, fa gol e fa la differenza, è giusto che guadagni tanto, perché sì. Perché ci sono dei giocatori che sono, scusate il termine, mezze pippe, che guadagnano comunque delle buone cifre. E allora perché uno che è giovane e di prospettiva la maglia numero 10 ti fa la differenza non lo devi pagare? Cioè, non sto capendo questo discorso. Chiedo scusa, ma sento un sacco di cose inesatte. Il Diz ha un contratto fino al 29, se non rinnova va via perché altre società gli offrirebbero di più. Non capisco perché questo principio debba valere solo con noi, quando cerchiamo, perché il potere d'acquisto della Juve, in generale del calcio italiano, è molto meno rispetto, purtroppo, molto ridotto rispetto al potere d'acquisto della Premier o della Liga. Quindi offerte che per la Liga e per la Premier sono all'ordine del giorno, 80 milioni per Tonali, oggi come oggi la Juve se li sogna, e il Newcastle le ha fatte senza batter ciglio. Capite la differenza un po' qual è, credo. Quando cerchiamo giocatori di altre squadre, anche offrendo un cospicuo compenso al giocatore, non ce lo danno se non paghiamo caro il cartellino. La verità è che il Diz andrà via per risanare i conti e la scusa sarà questa, quella dell'ingaggio. Può darsi, però secondo me è una questione che va affrontata tra qualche anno. Adesso godiamoci il Diz, facciamolo nel modo giusto, adeguiamogli lo stipendio, rinnoviamogli ancora di un anno e godiamocelo finché rimarrà. Dopodiché magari sarà interesse forse della Juventus sacrificarlo per ottenere 100 milioni e sarà lo stesso giocatore che dirà voglio andare via, o arriverà un'offerta fuori mercato. Ma non iniziamo a fasciarci la testa adesso per delle cose che forse succederanno, forse no, però intanto godiamoci il momento, godiamoci il Diz con la maglia numero 10 della Juventus, perché sono quei giocatori che sono belli da vedere, che ti fanno la differenza, che non capitano tutti i giorni. Non ce ne sono tantissimi giocatori come Diz. Abbiamo vocali da sentire con Manuel, sentiamo prima di salutarci. Arriva.
Chiarezza civile vecchia.
Ciao.
Penso che io tenga a quei colori e a quella società, soprattutto e
sì,
soprattutto.
Sì.
Perciò
non sei l'unico.
Mi dispiace se dovesse andare via Ildiz, ma signori, prima la squadra. Sono andati via persone del calibro di Zinedine Zidane, del Platini,
giusto, giustissimo.
Cioè, fa parte dell'evoluzione di una squadra. L'unica cosa che vedo cambiato rispetto a tanti anni fa è la mancanza di gratitudine e rispetto verso la società d'appartenenza e soprattutto verso questa Juve. Ormai i giocatori vengono, si mettono in vetrina e se ne vanno. Io quello che mi auguro è che il Diz, anzi il suo procuratore, si comporti da uomo e che non lo porti come tutti negli ultimi 5 anni a scadenza. Uno, perché sarebbe separato in casa e il rendimento calerebbe.
L'ultimo anno sicuro, chiaro.
In questi anni Ildiz è stato cresciuto, coccolato, messo alla vetrina, il mondo l'ha potuto ammirare, se ha un valore lo deve alla Juve, e quello che devono i procuratori è contribuire all'economia della società che l'ha cresciuto.
Sono d'accordo.
Cosa che non ha fatto Dybala, non ha fatto Vlahovic, ne potrei citare 500, ma non abbiamo.
Sono d'accordo.
Sempre comunque fino alla fine.
La riconoscenza, merce rarissima ad oggi in generale nella vita, ma anche e soprattutto nel calcio. Perché? Perché c'è interesse a cambiare, perché il procuratore prende la percentuale quando si cambia squadra e magari vai a strappare un contratto più alto, delle cifre più alte. Basti vedere quel che è successo negli ultimi anni Arabia Saudita. Inzaghi è uno degli ultimi allenatori, ma non soltanto. Quindi Mancini forse è l'ultimo, però insomma purtroppo il calcio è cambiato e purtroppo sta seguendo queste dinamiche che per chi invece è appassionato del calcio vero lasciano un pochino il tempo che trovano. Al netto di tutto questo, auguriamoci che il Diz sia un pochino più old school, vecchia scuola, nonostante sia giovane, ma abbia dei sani principi, e io me lo auguro per lui, ma soprattutto per il bene della Juventus.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Nove minuti dopo le 14, come sempre un caldo, calorosissimo benvenuto qui su Radio Bianconera, un benvenuto a chi si fosse sintonizzato solo adesso e una buona continuazione a chi magari ci ascoltava già da prima. Ben ritrovato anche a Manuel in regia, ci si avvicina sempre più a piccoli passi e sempre più verso la sfida contro la Fiorentina, la ripresa del campionato nella quale probabilmente vedremo qualcosa di nuovo, di diverso, targato Spalletti, e nella quale probabilmente ci aspettiamo, almeno se lo aspettano i tifosi della Fiorentina, qualcosa in più da parte di una squadra viola. In caduta libera in classifica, come strano il calcio, dopo una scorsa stagione in cui comunque la Fiorentina ha fatto ottime cose, quest'anno al momento è in piena zona retrocessione e soprattutto, nonostante abbia cambiato poco rispetto all'anno scorso, in questo momento è in grande, grandissima, grandissimissima difficoltà. Allora, oggi giornata piena perché ci sono le parole di Chiellini da analizzare. Quando parla un dirigente top level di una squadra, è sempre il caso di pesarle le parole per capire anche la direzione che sta prendendo la società, la dirigenza. Ha parlato del rinnovo del Diz, ha parlato di uno spirito Juve da difendere, ha parlato di tante cose Chiellini, poi magari scenderemo nel dettaglio. Giornata anche di sorteggi, questo magari interessa relativamente i nostri tifosi juventini, sappiamo il focus è sempre acceso, proiettato sulla Juventus H24, però è giusto ogni tanto guardarsi intorno per i sorteggi mondiali. Irlanda del Nord, questo lo sapevamo che sarebbe stata un'avversaria, diciamo così, un po' rognosetta. E quindi poi vedremo, insomma, quali saranno le sorti della nazionale italiana. In questo minuto, mentre vi sto parlando, sta parlando proprio Rino Gattuso da Zurigo ai microfoni Sky Sport per cercare di inquadrare il momento. Giustamente ha detto nei giorni scorsi Gattuso: dipende soprattutto da noi, poi possiamo giocare contro qualsiasi avversaria. Il livello, quello più o meno è, non ci sono Spagna, Germania, ma non ci sono neanche Andorra e Liechtenstein. È chiaro che ci dobbiamo giocare, dipende soprattutto da noi. Chiudo poi il discorso nazionale. Io qualche partita recentemente l'ho vista, è una nazionale che rispetto agli anni scorsi, gli ultimi 10, gli ultimi 20 anni, potete allargare il discorso a quando volete, è una nazionale non di altissimo livello dal punto di vista proprio dei giocatori, della qualità, dei gol. Basti vedere titolari più o meno fissi come Politano che ha segnato pochissimo, Scamacca, si fa fatica, togliendo Retegui, a trovare degli attaccanti di peso, degli attaccanti decisivi, si fa fatica a trovare dei leader. Questo la Juve e anche soprattutto la nazionale, insomma, è un bel compito che aspetta Gattuso, gli auguriamo il meglio, perché terzo mondiale senza Italia non me la sento di dirlo. Chiudiamo il discorso mondiale 2026, ovviamente negli Stati Uniti, chiudiamo il discorso mondiale e ci riproiettiamo sull'attualità juventina, perché ieri abbiamo parlato molto di Miretti e di questo esame di maturità, che in realtà è un esame di continuità, ecco, nelle prossime settimane. L'idea di Spalletti di virare sul 4-3-3, la soluzione Miretti a centrocampo, che potrebbe essere preferibile a Locatelli per una questione proprio di attitudine. Regista vero, forse vero e proprio al 100% alla Pirlo, non è né uno e né l'altro, e su questo siamo abbastanza d'accordo. Però tra le caratteristiche dei due, forse Miretti un pochino più regista di Locatelli. Poi cambia poco, cambia tantissimo, questo lo capiremo soltanto vivendo, come cantavano anni fa, ma soprattutto vedremo quale sarà, diciamo così, la reazione di Miretti all'eventuale fiducia che riceverà da parte di Spalletti. Spalletti, secondo me, da quello che ho visto, da quello che lo conosco, dai suoi pregressi, dalle sue esperienze precedenti, è un allenatore, se non altro sa quello che vuole e spesso sa come ottenerlo dai giocatori che ha a disposizione, anche trovando delle soluzioni non così immediate, non soltanto Kobbanyas in difesa, ma magari qualcos'altro che vedremo nel corso delle prossime partite. Non lo so, me lo auguro. Il 4-3-3 è il sistema di riferimento, non è questa la sorpresa. La sorpresa potrebbe essere l'interpretazione di questo 4-3-3, e così come ha sorpreso magari inizialmente vedere Kopp sulla linea di difensori, e probabilmente sarà riproposto anche contro la Fiorentina, magari potrebbe sorprendere magari un Miretti pronti via dal primo minuto. Magari non contro la Fiorentina, però è una soluzione secondo me al vaglio del nuovo allenatore. Esaurito, ieri l'abbiamo fatto il discorso Miretti, oggi proseguiamo con i vostri messaggi. La domanda ve la dico tra un attimo. Il nostro ospite alle 14.35, spoilerino, piccoletto, ex giocatore della Juventus, en passant, di tante altre squadre, vediamo se qualcuno di voi lo riconosce. Chi è abituato ad ascoltarci forse un pensierino ce lo può fare, perché poi alla fine gli ospiti sono ciclici, tornano spesso, è già tornato, è già stato diverse volte nostro ospite, quindi magari qualcuno se lo ricorda già. Allora, direi di partire, Manuel, se sei d'accordo, con i vostri messaggi. Buongiorno amici bianconeri, non capisco come mai l'Italia, come l'altra volta, ha la partita decisiva fuori casa. Forse Gravina non conta poi tanto, ma probabilmente faranno di tutto per aiutarci, almeno gli arbitri. Albino, da Morciano, io sono dell'idea che a questo punto, cioè, ragionando su uno spareggio, partita secca, partita in cui te la giochi alla morte, te la giochi tu alla morte, ma se la giocano anche gli avversari alla morte, il fattore campo conta, certo. Giocare, faccio un esempio, all'Olimpico a Roma aveva il suo peso, però ragazzi, io ve lo dico qua e adesso, se noi, nazionale italiana, col palmarès che abbiamo, con le vittorie che abbiamo ottenuto, campioni del mondo 2006, campioni d'Europa 2024, ci lasciamo intimorire dall'andata, dal ritorno, fuori casa, dentro casa, secondo me facciamo un grosso errore. Io poi sono il primo a dire che il livello della squadra italiana in questo momento equivale a quello della Svezia, non è tanto più forte dell'Irlanda del Nord, sì, è un po' più forte dell'Irlanda del Nord, ma non c'è tutto questo gap, è più scarsa questa Italia rispetto alla Norvegia. È molto più scarsa rispetto alla Spagna, alla Germania, e 100 volte più scarsa rispetto alla Francia, e via dicendo. Più o meno avete intuito. Questa è la mia idea, poi magari mi sbaglio, magari mi smentiranno gli spareggi e i prossimi mondiali, me la auguro di cuore, ma per me questa Italia è lontanissima anche dalle scorse generazioni azzurre, da quella del 2006, ma anche da quella del 2024. Nel 2024 alla fine era una buona squadra con delle buone individualità. Oggi non vedo neanche tutta questa grande squadra e sinceramente non vedo queste grandi individualità. Ragazzi, quale giocatore dell'Italia, io spesso per fare dei paragoni tra squadre diverse, farlo in epoche diverse è complicato, però vi faccio un esempio molto banale. Di questa Italia qua, ditemi un giocatore che toglierebbe il posto a uno dei titolari della Spagna, della Francia o della Germania. Io non ne vedo, per rimanere a quelle prime tre. È un segnale piuttosto indicativo, secondo me. Ai tempi 2006-2024, comunque c'erano diversi giocatori che, insomma, se la giocavano. Oggi no, oggi non ce n'è neanche uno. E questo, e chiudo il discorso, è indice anche del livello del calcio italiano, che secondo me oggi come oggi è un calcio decisamente inferiore al campionato italiano, alla Ligue 1, alla Premier. Per me se la gioca con l'Eredivisie, quel livello lì, chiaramente con altri parametri, altre qualità, però il livello generale del calcio italiano per me è un bello scalino sotto le big. E poi vuoi prendere il top player, vuoi portare a casa quello, vuoi portare a casa quell'altro, per una serie di motivi ti accorgi che è molto complicato. Per una serie di motivi Modric arriva in Italia non nel pieno della sua maturità calcistica a 26-27 anni, arriva a fine carriera. E altre volte, decenni, forse ventenni fa, i giocatori, i Gullit, i Rijkaard, eccetera eccetera, Van Basten, ma senza, venivano all'apice in Italia. Questa è una bella differenza e purtroppo non ci si può troppo lamentare per il livello dell'Italia, del campionato, ma anche della nazionale, perché è specchio dell'attualità del calcio. Purtroppo è questo. Se con la Fiorentina si resta con la difesa 3, non è di certo perché Rugani si è infortunato, ma perché Spalletti vuole restare con questo tipo di schieramento o impostazione. Ormai si è inventato Kopp braccetto e quindi credo proprio che rimarremo così. Più che altro sono preoccupato in avanti. Se gioca Openda la vedo dura, non segna da 8 mesi, potrebbe provare magari il turco falso 9. Scrive Massimiliano da Roma, tutte ipotesi assolutamente plausibili. a me stuzzica da un lato un Yıldız falso 9, dall'altro, secondo me, cerco di essere oggettivo nella mia analisi, per me rende di più e meglio da trequartista con libertà, perché da falso 9 avrebbe A, difensori centrali avversari addosso, punto, se non il o due, dipende come gioca la Fiorentina, però comunque avrebbe una marcatura di un certo tipo, no? Cosa che da trequartista puoi eludere in qualche modo. Non hai un giocatore fisso addosso, sì, di solito ho il centrocampista che fa un passo indietro, però hai una zona di pertinenza e puoi dare meno punti di riferimento. Se sei un falso 9, anche se sei falso, 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 però devi giocare lì davanti. Quindi, da un lato, secondo me sarebbe più complicato per il Diz. Detto questo, è un Yıldız che, da cui secondo me ci si aspetta tutti tanto. Io non so i veri motivi, i reali motivi di questo rinnovo che arriva, non arriva, ma ancora non è arrivato, però Chiellini dice non c'è problema, non c'è fretta, più che non c'è problema, e lo dà quasi per scontato. Però ragazzi, finché non ce la firma, io ho visto tante cose nel calcio recentemente, ma anche in passato, ho visto cose che voi umani, no sto scherzando, le abbiamo viste tutte in realtà, ho visto giocatori nella sede juventina a un passo dalla firma a ordinare una pizza e poi non trovare la chiusura dell'accordo. Ho visto giocatori dirottati in aereo, che doveva, dirottati tra virgolette calcisticamente in aereo, se no sembra male, un Berbatov che doveva arrivare alla Juventus e poi andò da un'altra parte, giusto per rimanere in tema Fiorentina. Ecco, sono tutte situazioni che finché non hai il sacco, il gatto nel sacco, come diceva Trapp, sempre meglio, ecco, aspettare. Quindi io un pensierino lo farei su questo foglio benedetto di rinnovo, portarlo il Diz. Io non so se la Juventus sta aspettando segnali da parte del Diz o viceversa, è il Diz che sta prendendo tempo per valutare possibili alternative. Però mi sembra, diciamo così, una pausa un pochino stucchevole, perché non stiamo parlando di, con tutto rispetto, De Sciglio o Rugani, stiamo parlando di il Diz, che il giovane più promettente, 20 anni di altissimo livello, numero 10, è il futuro della Juventus. Allora in quel caso lì si fa un'eccezione, non stiamo parlando veramente dell'ultimo arrivato, stiamo parlando di un giocatore che deve rappresentare il futuro. Il futuro quindi te lo vai a blindare subito, non aspetti, ma sì, vediamo quest'estate, aspettiamo febbraio, fai adesso il rinnovo. Quindi io spero che il rinnovo avvenga nel più breve tempo possibile, anche per dare un segnale alla Juve, anche all'esterno. No, il Diz è nostro e rimane qua. Se lo volete sono 150 milioni. Ok, questo mi sembra un discorso da Juve. Il discorso non da Juve è quello di ma sì, vediamo, eccetera, eccetera, poi come rischi di perdere, e probabilmente perderai Vlahovic a parametro zero, magari qualcuno arriva e ti fa un'offerta interessante. Se arriva una squadra e ti offre, e arriva da Kenan Yıldız e gli dice ciao Kenan, vieni a giocare da noi, squadra di alto livello, giochi la Champions, magari la giochi per vincere a differenza della Juventus, ti diamo 8 milioni all'anno. Diventa poi complicato, tutto l'amore che vuoi per la Juventus. E il Diz è uno di quelli che secondo me ha dimostrato di più in questo momento, però diventa molto complicato fare un ragionamento che ti dica no, preferisco prendere meno soldi alla Juve e non competere per vincere la Champions e rimango qui. Capisci? Capite il discorso qual è? Poi siamo bravi tutti, siamo tutti, non lo so, però alla fine poi le offerte magari rischiano di arrivare e possono anche mettere in difficoltà chi fino a ieri non aveva nessuna idea di lasciare la Juventus. Però purtroppo queste idee possono balenare veramente dall'oggi al domani sulla base poi di delle offerte che arrivano e magari non avresti pensato di ricevere. Tutto qua. Quindi il discorso rinnovo, fossi la Juventus, per chiudere il discorso il Diz, andrei a sottoporlo nel più breve tempo possibile a Kenan per evitare tentazioni, così come si dice in gergo, evitare che magari arrivino, non lo so, delle soffiate, delle idee strane. Ciao Bomber, non capisco come mai l'Italia... questa l'abbiamo già letta, ce l'aveva mandato due volte Albino. Abbiamo un vocale da sentire con Manuel, sentiamo.
Ciao, sono Eugenio dall'Inghilterra. Ma guarda, se la nazionale italiana... italiana.
Io poi non volevo parlare solo di nazionale.
Deve avere paura di fare però degli incontri contro Irlanda del Nord.
È quello che dico io.
Serbia, Bosnia,
siamo
compagnia,
malmessi,
ragazzi.
Siamo malmessi.
Siamo proprio scesi al minimi livelli. Ciao, grazie.
Eugenio, guarda, io non l'hai detta in maniera un pochino più sintetica, ma il mio discorso è lo stesso. Cioè, se una squadra come l'Italia deve veramente temere di andare a giocare fuori casa, di avere un avversario come l'Irlanda del Nord o altre cose, allora secondo me non lo so, mi sembra un discorso non da Italia, poi come volete, e quindi la qualificazione poi l'Italia se la giocherà superando poi l'Irlanda del Nord contro Galles o Bosnia. Sono squadre, ragazzi, io fino a qualche anno fa sono squadre che si affrontavano con relativa serenità, tranquillità. La mancanza di serenità deriva dai precedenti, dal fatto che l'Italia contro squadre di medio o basso livello come la Macedonia ha perso e ha fatto difficoltà e ha perso dei mondiali contro la Svezia, contro la Macedonia, contro squadre di livello decisamente più basso. Dunque non è una questione di livello, è una questione di temere il momento e un altro dentro fuori che ultimamente non ha portato, diciamo così, grossi vantaggi agli azzurri negli ultimi anni, perdendo l'occasione di giocare due mondiali, che per alcuni giocatori è stata l'ultima, per altri nuovi sarà la prima, però in mezzo sono passati 8 anni, cioè in realtà sono 12 anni dall'ultimo mondiale, cioè è qualcosa che per l'Italia è una novità. Cioè, è qualcosa che bisogna abituarsi purtroppo anche a digerire, cioè in questo momento non è sfortuna, purtroppo il livello dell'Italia è tale per cui se salti il mondiale ci può stare, purtroppo, perché il livello è molto 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 basso, è questo, e quindi te la giochi con l'Irlanda, poi magari l'Irlanda fa 2 gol e alla fine ci va lei al mondiale. Non vedo tutta questa sorpresa e non vedo tutta questa, non è l'Italia del 2006, non è neanche l'Italia del 2024 e non è neanche l'Italia degli anni 70-80, purtroppo è un'altra squadra con altri giocatori, il livello si è abbassato, non ci sono più grossi campioni e quindi bisogna fare di necessità virtù, provare comunque ad andare al mondiale, questo deve essere chiaramente l'obiettivo primario e fondamentale, però purtroppo se non neanche questa volta si arriva al mondiale, farsi anche una domanda e provare a darsi una risposta, come mai nelle ultime 3 edizioni dei mondiali l'Italia non è riuscita ad arrivare ai gironi. Ci sarà un motivo? Ci sarà un perché? Si proveranno a trovare delle soluzioni? Si proverà anche a rivedere un attimo lo status quo del calcio italiano in generale dopo un fallimento, un'edizione un fallimento, 2 edizioni un doppio fallimento, io non so cosa si aspetta di più, di cosa dobbiamo parlare ancora. Mi auguro, come dire, che questo sia l'anno invece in cui l'Italia magari trova un attimo di coerenza, compattezza e al mondiale invece ci vada, perché è un vero peccato soprattutto per le nuove generazioni, i ragazzini, i bambini, che l'Italia al mondiale non l'hanno ancora vista. Però questo è un discorso che abbiamo già fatto diverse volte. Oggi è il grande giorno della scadenza dell'ingiusta squalifica di Andrea Agnelli, è vero, l'ho letto questa mattina, aspetto il suo ritorno a braccia aperte perché avrà fatto degli errori nella gestione della società, ma la sua competenza, la sua passione, la sua visione del futuro sono indiscutibili. Dico da Verona, sono d'accordo su tutto, cioè è stato un dirigente che si è dimostrato non capace di più, al passo coi tempi, a volte addirittura avanti rispetto ai tempi che corrono. Forse a un certo punto ha provato a fare il passo più lungo della gamba per dei motivi che secondo me sono nobili. L'acquisto di Cristiano Ronaldo, poi c'è stato il Covid, tante situazioni che si sono messe in mezzo, che purtroppo poi hanno determinato delle difficoltà. Ok, mi sarebbe piaciuto vedere la gestione di Cristiano Ronaldo magari senza il Covid, capire se poi sarebbe stato diverso il percorso della Juventus in quegli anni lì, senza gli stadi chiusi e il botteghino che ti portava 0 euro. E quello cambia chiaramente nell'andare poi a ammortizzare il costo Cristiano Ronaldo, che è un costo importante che hai deciso comunque di fare, 100 milioni per il cartellino e 35 milioni per lo stipendio, sono costi che oggi sembrano fantascienza, anni fa avevi deciso di sostenerli e secondo me senza il questo è la mia convinzione, bisognerebbe fare uno studio di settore che non mi appartiene a livello economico, però secondo me senza il Covid la Juventus io non credo che avrebbe avuto tutte le difficoltà che invece purtroppo ha avuto fino alle manovre stipendi, se vi ricordate, per cercare di dare un respiro al bilancio di una squadra che aveva perso tantissimo, soprattutto perché lo stadio di proprietà, ripeto, fosse stato lo stadio del comune te ne facevi una ragione, tanto i biglietti andavano al comune, i soldi dei biglietti andavano al comune, invece avendo uno stadio di proprietà è chiaro che l'investimento che hai fatto andava anche e soprattutto in quella direzione, ma questo è un discorso che probabilmente abbiamo già fatto e coi sei, coi ma, parlando anche del passato, non si arriva a nulla. Onestamente non capisco tutto questo parlare di Ildiz. Ha un contratto fino al 2029. Dov'è il problema? Il problema, te lo provo a spiegare in 30 secondi. Il problema è che anche Vlahovic aveva un contratto 2026 e quindi gli anni scorsi diceva, vabbè, che problema c'è? Più ti avvicini, cioè nei due anni prima della scadenza già dovresti iniziare ad andare a impostare un discorso di rinnovo, per me. Cioè nel calcio di oggi, poi non è come 10-20 anni fa, assolutamente. Ma oggi come oggi, tu a due anni dalla scadenza dovresti già iniziare a farti venire un po' di idee per quanto riguarda il rinnovo. Perché un anno e mezzo prima sei già al limite. Un anno prima sei a scadenza praticamente e diventa un discorso complicato da gestire. Abbiamo avuto esattamente lo stesso esempio con Dusan Vlahovic. Il 2026 sembrava così lontano e oggi come oggi è un giocatore che, se non ci saranno novità o testa coda negli ultimi mesi, si andrà a liberare a parametro zero, cosa che non ti puoi permettere con il Diz. E per questo motivo, che è vero, la scadenza è lontanissima e sembra lontanissima, 2029, però attenzione, bisogna già iniziare a fare dei ragionamenti per non ritrovarsi sguarniti, impreparati, quando poi ci si avvicina a due anni alla scadenza, a un anno e mezzo alla scadenza. Questo è il discorso che faccio, secondo me vale la pena ragionarci, perché con Vlahovic la Juventus ha fallito nel gestirlo e si è ritrovata poi ad avere un giocatore che ha tutto il coltello dalla parte del manico e può decidere di fare quello che vuole, eventualmente anche liberarsi a zero per andare a prendere uno stipendio maggiore o uguale da un'altra parte, perché il cartellino vale in questo momento zero, cioè inizierà a valere zero da gennaio, liberandosi poi a giugno. Questo è il discorso che bisogna assolutamente evitare per il Diz, ma non credo che sia questo il caso. 14.30, torniamo tra pochissimo, nostri ospiti, i vostri messaggi, Manuel in regia, rimanete con noi, a dopo, ciao.
L'ora della vecchia signora.